Radio 3, lezioni di musica. Johannes Brahms, quartetto in La minore, opera 51 numero 2, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questo fine settimana terminiamo il nostro ciclo di lezioni di musica dedicate ai quartetti per archi di Schumann e di Brahms, questi due compositori che la storia ha naturalmente legato fra loro, perché Schumann che rivela il genio del giovanissimo Brahms, e il pezzo di cui parliamo oggi, che è il secondo quartetto di Brahms, opera 51 numero 2, è per tanti versi un omaggio a Schumann. Lo è intanto nella tonalità. Vi accennavo domenica scorsa al fatto che questi due quartetti opera 51 sono scritti il primo in Do minore, quindi una tonalità che immediatamente richiama Beethoven, e il secondo in La minore, una tonalità che immediatamente invece richiama Schumann. Ma questo quartetto comincia con un tipico trucco, un gioco tipicamente schumanniano, quindi con una citazione, il tema iniziale, il bellissimo tema cantato dal violino. Avete sentito anche questa tipica salita, questa arcata molto brahmsiana, ma le prime quattro note, anzi più esattamente la seconda, terza e quarta nota del tema, queste note sono un fa, un la e un mi. Nella nomenclatura tedesca sono FAE. FAE è un acronimo e sta per Frei, aber einsam, libero ma solo, libero ma solitario. E questo era il motto del grande violinista Joseph Joachim, amico di Brahms e amico di Schumann, che tra l'altro aveva presentato i due. Brahms si era presentato da Schumann introduzione, raccomandazione di Joachim. E Joachim aveva questo motto, il suo motto era libero ma solo. Evidentemente accennava, alludeva al fatto che non era sposato, Brahms stesso non si sposerà, infatti questo è anche uno dei suoi motti. Uno è Frei, aber einsam, ossia libero ma solo, e l'altro invece è Frei, aber froh. Fa, la, fa, Frei, aber froh, vuol dire libero ma felice, libero e felice ugualmente. Questi piccoli giochi di citazioni in Brahms sono molto più rari che in Schumann, e mi sembra significativo il fatto che Brahms inserisca una chiarissima citazione proprio in questa sua composizione. Per capire una volta di più la densità meravigliosa della scrittura brahmsiana, vi faccio sentire: il primo violino suona, come vi ho detto, ricordiamo anche questo particolare ritmo che sparisce completamente dall'esposizione, ma è su questo ritmo che comincerà lo sviluppo. Ma sentite cosa suona la viola, la parte interna suona. Ossia, le note del tema sono nascoste nel tessuto della viola. Due voci insieme questa scrittura è in qualche modo eterofonica, per usare un termine tecnico, ossia l'accompagnamento e la melodia che si specchiano l'uno nell'altro è caratteristica dello stile di Brahms, è caratteristica di tutto il romanticismo, ma in particolare di Brahms, anche perché in questo caso la viola suona in terzine, quindi aggiunge una complessità ritmica, un gioco di 3/2 in questo movimento, e come vedremo la complessità ritmica è proprio uno degli aspetti che caratterizza integralmente, forse l'elemento ciclico più chiaro di questo secondo quartetto brahmsiano. In questo caso il compositore non costruisce il primo tema in forma ABA, come succede spesso e come succedeva nel primo quartetto. No, immediatamente sentiamo una transizione che è costruita come un dialogo fra gli strumenti. queste che vi ho suonato, accentandole, sono le entrate successivamente del primo e del secondo violino, che quindi aumentano la tensione, fanno partire la transizione dialogando fra loro su questo elemento. E poi queste entrate si fanno via via più ravvicinate. Tutto ciò ci porta, c'è un ritardando, un momento di sospensione, e poi il meraviglioso secondo tema. Secondo tema che è cantato dai due violini in terze parallele. Questo tema che ha un profumo viennese irresistibile, con i due violini che cantano insieme in stile un po' di Barcarola. Sentiamo quello che suona la viola sotto questo tema lirico, e una volta di più la viola suona nello stesso ritmo dell'accompagnamento del primo tema, quindi suona. In terzine. Vi ho detto che la complessità ritmica, la sovrapposizione di ritmi differenti è una delle cifre stilistiche di questo quartetto. Si potrebbe dire più in generale dello stile di Brahms e, guarda caso, dello stile di Schumann, ma evidentemente in questo quartetto Brahms è particolarmente interessato proprio a questo aspetto, alla sovrapposizione di ritmi diversi, che naturalmente finisce per dare un tessuto sonoro di incredibile densità, incredibile complessità, questa articolazione interna sempre sfumata, sempre leggermente sfasata. Abbiamo il tempo a questo punto di sentire per intero l'esposizione di questo primo movimento del quartetto opera 51 numero 2. Eccolo. FAE. Sentite la salita. Primo culmine. Ricomincia a salire. Ecco la vetta. Transizione, dialogo. Primo. Secondo, primo, sospensione. E arriviamo al secondo tema. Sentite i ritmi sovrapposti, soprattutto la viola in tre. Il tema nel secondo violino e viola. Sempre il secondo tema, ma qui diventa drammatico in modo minore. Maggiore. Questa è la chiusa. E tipicamente riprende il tema iniziale. Ripete l'esposizione. Qui forse era ancora più chiaro il contrappunto della viola, in terzine, quindi con questa sfasatura ritmica. Avete colto senza dubbio intanto appunto la meraviglia della scrittura nel secondo tema, che prima è cantato dai due violini, poi passa nelle parti interne con questa fioritura meravigliosa del primo violino, e poi naturalmente l'idea tipica di riprendere alla fine dell'esposizione. Prendere il tema iniziale in maniera tale da condurre automaticamente l'esposizione nella ripetizione, quindi si riparte dall'inizio e il tema è stato già annunciato. Lo sviluppo comincia elaborando il motivo che non ci aspetteremmo in nessun modo, perché lo abbiamo sentito soltanto nelle primissime battute. È questo. Questo elemento che ha un carattere un po' marziale, che viene appunto sfumato, soltanto accennato all'inizio, bene, lo sviluppo invece comincia proprio da questo. Trasformando progressivamente, lo fa diventare, guarda caso, terzine, e poi lo farà in qualche modo dialogare con i temi che abbiamo già sentito. Ma forse l'aspetto più interessante di questo sviluppo è quello che succede verso la fine. Parlavo nella puntata di domenica scorsa dell'idea brahmsiana molto tipica di arrivare a una ripresa con un grande aumento della tensione e poi un rilassamento improvviso. Quindi la ripresa comincia quasi dal nulla, dal tempo che si ferma, i valori si allargano. Brahms qui fa esattamente lo stesso, arriva a un grande momento di tensione e poi improvvisamente comincia a costruire dei giochi contrappuntistici raffinatissimi sul tema iniziale. Arriviamo poco a poco alla ripresa. Forse avete colto il fatto che i due strumenti che vi stavo suonando, posso suonarne sono due, sono il primo violino e la viola. Bene, il primo violino e la viola sono in canone fra loro, ma in modo contrario. Il primo violino suona, quindi con il motto nella versione originale, e la viola suona invece. Inverso. E a questo punto siamo all'inizio della ripresa. Questi giochi contrappuntistici, e in particolare i giochi di inversioni, sono uno degli aspetti della grande complessità della scrittura brahmsiana, l'uso delle tecniche contrappuntistiche anche più complesse nella forma sonata. È un aspetto che viene naturalmente da Beethoven e che Brahms sviluppa, lo porta avanti, e questo sarà uno dei lasciti di Brahms ai suoi successori novecenteschi, in particolare a Schoenberg, a Berg, ad Anton Webern. Il secondo movimento di questo quartetto è un pezzo assolutamente meraviglioso, lirico, ed è basato sulla scrittura contrappuntistica. C'è una bellissima melodia affidata all'inizio al primo violino. Melodia cantabile tutta raccolta in un registro. Invece viola e violoncello ci fanno sentire un controcanto, un elemento contrappuntistico per la verità. Thank you. l'insieme di queste due linee che si sovrappongono fra loro e hanno la stessa importanza crea il tessuto del brano e, come sentiremo, la linea del basso con questi scivolamenti, con questi cromatismi, questi piccoli scalini interni, nel corso del brano questa linea diventerà addirittura più importante rispetto al tema. C'è una sezione B che, guarda caso, è costruita in canone, violino e violoncello, molto drammatica. Strumenti in canone fra loro. Quindi in un pezzo lirico come questo, un pezzo di grande immediatezza, di grande presa sull'ascoltatore, in realtà le sottigliezze contrappuntistiche sono di una raffinatezza meravigliosa. Proviamo a sentire l'inizio di questo andante moderato. Sentite i cromatismi nel basso. Sorta di risposta dolcissima. Ora il tessuto si frammenta. Dialogo, violino e violoncello. Sentiamo di nuovo il tema, ma l'accompagnamento è completamente trasformato. Qui è proprio più cantato, infatti è all'ottava acuta. Che non voglia finire questo canto. Questa era la frammentazione che abbiamo sentito in precedenza. Adesso sentite il dialogo fra gli strumenti. Improvvisamente la B contrastante in modo minore. Sentite il canone. Attenzione, colpo di genio. Seguite il basso. Basso dell'inizio, ma di colpo. (Susurra) sentite il basso sinuoso dell'inizio, ma spezzato. Meravigliose frasi cantanti del violino. Sentite che il basso dell'inizio è passato nel violino. Qui arriviamo alla ripresa. Ora abbiamo tempo di sentire per intero questa meraviglia. Volevo solo farvi cogliere, vi ho seguiti durante l'ascolto naturalmente, ma farvi cogliere un aspetto che la ripresa. La tonalità iniziale. La tonalità iniziale era. Il La maggiore. Qui invece la ripresa è in Fa maggiore. Ma guarda caso, il gioco fra La e Fa era esattamente il gioco tonale che Schumann aveva sviluppato nel suo primo quartetto, opera 41 numero 1, e nel rapporto del ciclo dei tre quartetti, ne abbiamo parlato durante questa serie di lezioni di musica, e quindi anche da questo punto di vista Brahms sta rendendo un omaggio qui veramente sottilissimo, impalpabile, quasi impossibile da cogliere, al suo grandissimo predecessore. Il terzo movimento, che non abbiamo il tempo di sentire, è un quasi minuetto moderato e ha la particolarità di essere scritto con un ritmo di tre battute. Il fraseggio di tre battute è un fraseggio irregolare, e la particolarità del finale, l'ultimo grandioso movimento di questo quartetto, è proprio quella di portare all'estremo i giochi ritmici che, come abbiamo visto, sono una caratteristica del quartetto. Beh, il tema iniziale è un tema che ha un carattere quasi rapsodico, addirittura da danza ungherese, ma la particolarità è che l'accompagnamento è chiaramente in tre. Un, due, tre, un, due, tre. Invece la melodia è in due. Un, due, un, due, un, due, un, due. Sentite, no? C'è questa sfasatura fra accompagnamento e melodia. E soprattutto il fraseggio. Sono tre battute. Un, due, tre. Un, due, tre. Tre battute, esattamente come nel terzo movimento. Il gioco ritmico brahmsiano è assolutamente travolgente. Per capire di cosa stiamo parlando, sentiamo l'inizio di questo finale allegro non assai, con il gioco ritmico vertiginoso. Secondo tema. Ci fermiamo qui perché volevo farvi sentire il modo in cui questo gioco ritmico viene sviluppato da Brahms nelle ultimissime battute del movimento. Beh, noi abbiamo il tema che viene intanto prima spezzato fra gli strumenti, quindi... in canone fra due strumenti, poi il tema viene smembrato e in qualche modo reso statico in valori larghi. Qui non si capisce più quale sia il ritmo. E poi nella stretta conclusiva e qui l'ambiguità ritmica è risolta perché è in tre e per gruppi di due, o meglio di quattro battute. Sentite? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quindi l'ambiguità ritmica su cui è costruito l'intero movimento viene risolta, e è il principio della forma sonata, per l'appunto, che quando il tema ritorna alla fine è il risultato, il frutto di tutto ciò che è successo nel corso del movimento. Abbiamo il tempo di sentire queste ultime battute, c'è un poco tranquillo, un rilassamento meraviglioso, poi il più vivace e conclusivo. Eccole. Sentite violino e violoncello che si inseguono. Sospeso. Pausa. Pausa. E qui massima sospensione. Con la risoluzione. Credo che da questo ascolto e dagli ascolti dell'intero quartetto si capisca perché Brahms ci dice di aver riscritto, cioè scritto per due volte i quartetti dell'opera 51. Si è deciso finalmente, perché sappiamo che ne aveva scritti diversi, senza mai avere il coraggio di pubblicarli, e li ha purtroppo distrutti. Non c'è rimasto nulla, dicevo nella prima puntata di questo ciclo brahmsiano, che il rigore, il senso autocritico di Brahms è un... quasi senza uguali nella storia della musica. Ha distrutto tutto ciò di cui non era soddisfatto, quindi praticamente non ci sono rimasti abbozzi, non ci sono rimasti pezzi incompiuti, non c'è rimasto nulla che il compositore stesso non abbia giudicato degno di essere pubblicato. Buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.